Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Mancano due giorni alla partita tra Parma e Pisa, quella che Altardini può consegnare la salvezza matematica ai crociati. E per un curioso scherzo del destino, proprio un anno fa, il 23 aprile del 2025, il Parma batté la Juve, lo ricorderete, gol di Matteo Pellegrino sotto la curva nord, 1-0 fondamentale per avvicinare i ragazzi allora allenati da Christian Chivu alla salvezza, che poi fu raggiunta aritmeticamente soltanto all'ultima giornata a Bergamo. Però fu una vittoria davvero molto importante. Pensare da allora quanta strada ha fatto il Parma, ma soprattutto Christian Chivu, che insomma nel giro di un anno si ritrova uno scudetto praticamente in tasca, con una finale di Coppa Italia da giocare il 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio. La Lazio lanciata dall'ex portiere della Reggiana Edoardo Motta, che ieri sera nella semifinale di ritorno alla New Balance Arena contro l'Atalanta ha parato ben 4 rigori. Davvero insuperabile il giovane estremo difensore classe 2005, che è arrivato, ricordiamo, a gennaio tra le file dei biancocelesti per sostituire Mandas, finito al Bournemouth in Premier. Poi si è ritrovato titolare per, insomma, a causa dell'infortunio, un grave infortunio corso a Provedele. Insomma, si sta davvero guadagnando e meritando sul campo la riconferma. Ieri 4 rigori, un'impresa capitata a pochi nella storia del calcio. Ma a proposito di portieri, ieri è stata anche una giornata particolare, perché c'è stato un nuovo meet and greet organizzato dal Parma Calcio al Parma Store nel piazzale antistante lo stadio Tardini, con Zion Suzuki e Alessandro Circati, i nostri due alfieri che rappresenteranno Parma ai prossimi mondiali, che noi non vedranno ai nastri di partenza l'Italia. Tra l'altro, Zion Suzuki ha anche parlato, dichiarazioni interessanti tra campo e mercato, e allora andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dalatana.
Per chi tiferanno i parmigiani al prossimo mondiale, orfani dell'Italia, buona parte delle preferenze potrebbe incanalarsi verso le nazionali dei due gialloblu che in giugno voleranno oltre l'Atlantico per la massima competizione FIFA, l'Australia di Alessandro Circati e il Giappone di Zion Suzuki. Proprio loro sono stati i protagonisti dell'ultimo appuntamento con i tifosi al negozio ufficiale del Parma davanti al Tardini. In effetti mi piacerebbe che i supporters del Parma tifassero per me al mondiale, ha messo Suzuki, e più in generale posso dire che la mia esperienza a Parma sarà molto utile in quella grande competizione. Ora devo concentrarmi però sul finale di campionato, il modo migliore per arrivare pronto al mondiale. A precise domande relative al suo futuro, Suzuki invece risponde così. Non so cosa succederà, nessuno lo può sapere al momento. Mi rendo conto che ci sono tante voci su di me, e in fondo è positivo perché significa che sto facendo bene. La Premier League mi piace, ma amo anche giocare qui e sono soddisfatto di essere a Parma. E sull'attuale stagione Suzuki spiega.
Our team style is very variable.
Lo stile di gioco della squadra è molto variabile ed duttile. Questa vuole che usi i miei punti di forza, tra cui i lanci lunghi. Rispetto alla scorsa annata, credo che siamo cresciuti molto, soprattutto dal punto di vista difensivo. In merito al finale di stagione, Suzuki dice di voler ottenere la miglior posizione possibile in classifica, obiettivo di tutta la squadra, a cominciare dalla partita contro il Pisa di sabato. Da valutare in questi ultimi giorni le condizioni di Valenti e Pellegrino. L'impressione è che questa li impiegherà solo se saranno completamente ristabiliti, senza prendersi alcun rischio. Le alternative Ndiaye e Del Feij, nel caso, sembrano poter garantire un rendimento adeguato.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Dalatana. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Zion Suzuki, che ha parlato di, insomma, tanti argomenti, tanti temi. Intanto ci scusiamo perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico con i messaggi al numero 333-9200-170. Cercheremo di sbloccarlo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo diamo il benvenuto al nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Ciao Marco, allora lo anticipo, visto che noi ci siamo mandato un messaggio, e saluto Luca.
Sì,
salutiamo subito Luca noi.
Devi salutare Luca, che aspettiamo la designazione, perché finché non la manda lui, infatti, non è ufficiale. E Luca, che ieri pomeriggio era presente all'appuntamento Meet and Greet, è stato davvero un piacere fare una foto con lui. In realtà abbiamo detto Beppe Luca, in realtà il nome del giorno possiamo dirlo è Gianni, perché ieri, apriamo una piccola parentesi, giornalismo sportivo dei mostri, dei giganti, giornalismo sportivo, Beppe Milano era presente a insomma, questo evento alla Corale Verdi con l'autore Giuseppe Smorto, che ha insomma, scritto questo libro proprio I Quattro Gianni, dedicato ovviamente ai colossi Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura, che si sono ritrovati nella stessa redazione sportiva Repubblica. Diciamo la verità, è uno squadro, cioè una cosa così oggi sarebbe impensabile, eh?
Infatti gli ho proprio chiesto come si riusciva, visto che lui era a capo di quella redazione, non era facile, gli ho chiesto come si poteva mettere in campo quattro Maradona e soprattutto gestirli nello spogliatoio, cioè nella redazione. E lui diceva, fortunatamente erano spesso inviati, questo a dimostrazione di come avessero anche grande carattere, ma ovviamente lui poi ha aggiunto una grande fortuna. Quando Repubblica decise di aprire lo Sport fece davvero quattro grandi colpi di mercato, ieri poi c'era il quinto perché c'era a parlare di questo libro I Quattro Gianni Emanuele Audisio, un'altra sì, penna fantastica del giornalismo italiano sportivo.
Sì, incontro moderato dal direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, presente anche il giornalista Adalberto Scemma. Beh, diciamo così, quale eredità hanno lasciato questi mostri del giornalismo?
Un'eredità incredibile, perché poi alla fine non bisogna scimmiottare, perché loro unico, ma c'è tanto da imparare su come si deve raccontare un evento, che sia sportivo o meno non conta, lo si deve fare cercando di essere il più possibile coerenti, originali, tutto essere il più possibile attinente alla realtà. Queste erano, diciamo, le indicazioni principali di loro, e poi anche la capacità di riassumere i grandi eventi anche in poche righe. Ti accenno proprio un racconto di Beppe Smorto, l'autore del libro, che ha detto la cosa utile per noi era quando ci arrivava il loro pezzo, che necessariamente doveva stare in una pagina e noi dovevamo tagliare qualche riga. Loro erano bravissimi, perché se gli chiedevamo 150 righe, massimo ne capitavano 152, ma ovviamente il terrore, perché toccavi dei pezzi, degli articoli perfetti e li dovevi tagliare. Questo è la dimostrazione di come una grande capacità, un grande insegnamento, cercare il più possibile davvero di sintetizzare nello spazio a disposizione tutto il racconto. Non è mai facile, questo è il compito principale di un giornalista.
È vero, allora per chi non l'avesse fatto, invitiamo tutti di correre in edicola, prendere la Gazzetta di Parma e leggere questa bella pagina scritta da Beppe Milano su appunto la presentazione dei quattro Gianni.
Comprare il libro è ancora
più bello, comprare il libro, ovviamente.
Ci saranno dei racconti incredibili. Al di là o meno che si ami il giornalismo, ma per chi ama lo sport e lo scrivere bene, insomma, lettura.
Aneddoti veramente incredibili. Passando dal passato, se così si può dire, all'attualità, allora lo diciamo noi, perché insomma, in attesa di ripristinare appunto il collegamento con i messaggi, designazione dell'arbitro, ci sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese a dirigere la sfida tra Parma e Pisa in programma sabato alle ore 15 al Tardini, con gli assistenti Trinchieri e Fontani, e poi quarto ufficiale Airoldi, mentre al VAR ci sarà Giua, coadiuvato dalla VAR Abisso. Chiusa questa parentesi, in realtà insomma, bisogna parlare di Parma-Pisa. Una partita, Beppe, ti chiedo questo, si tende a considerarla l'ultimo capitolo, diciamo, prima della festa salvezza, o già il primo capitolo, diciamo, per iniziare magari già a provare qualcosa in vista della prossima stagione, o iniziare a pianificare il futuro? Penso al Parma è un pochino nel limbo, salvezza matematica praticamente ipotecata. Ricordiamo, stasera c'è Napoli-Cremonese 20:45, in caso di mancato successo dei grigiorossi al Parma, domani sera ovviamente Napoli-Cremonese, in caso di mancato successo dei grigiorossi, il Parma con una vittoria sarebbe già salvo, però insomma è chiaro che si guarda oltre al mero traguardo della salvezza che è ormai stato raggiunto.
Sì, io credo che sia il primo capitolo di queste cinque finali, perché io le definisco così, sono cinque finali, sono cinque gare eliminazioni, e sono brutali in questo termine, per capire chi merita nella rosa del Parma, titolari e riserve, per fare il prossimo anno quella avanti che tutti i tifosi si aspettano. Noi abbiamo fatto un grande campionato, bravissimo nel a terra quelle che erano le potenzialità di questa squadra. Ora credo già da domani si deve cominciare a guardare al futuro. Non c'è la matematica salvezza, ma è una formalità. Io credo che insomma, ho guardato anche poche ore fa, questa mattina, le previsioni, sapete, le stime sulla salvezza. Beh, noi siamo già ampiamente al di sopra di quel numero, anche se ci dovessero essere degli sprint finali. Però insomma la matematica ancora non c'è, ma si deve già con il Pisa già guardare al futuro, perché credo che il momento sia fondamentale per capire davvero chi merita nella rosa del Parma di poter puntare ancora più in alto, che vuol dire non credo, non pensiamo all'Europa il prossimo anno, ma credo ad una torneo più semplice, più lineare, io dico modello Udinese, tanto per capirsi. Ed è, credo che questo potrebbe essere il secondo step in avanti verso quello che potrebbe essere un futuro decisamente più roseo del Parma.
Eh sì, tra l'altro il Parma anche a portata di mano la fatidica quota 40, che un tempo voleva dire salvezza, adesso vuol dire quasi un piazzamento nella parte, diciamo, in fondo alla parte sinistra della classifica. Ti chiedo questo, ieri ha parlato anche Suzuki, parla appunto di squadra cresciuta rispetto allo scorso anno, con una insomma tenuta maggiore anche a livello difensivo, con però la voglia e la fame di dover chiudere in bellezza. Ti chiedo questo, insomma, in cosa secondo te il Parma rispetto allo scorso anno ha fatto uno step in più a livello di crescita?
Ma allora, è stato un campionato completamente diverso, io credo che questo tutti noi lo abbiamo ben chiaro, e credo che come è evoluta la situazione lo scorso anno e questa stagione sono davvero situazioni diametralmente opposte. Quest'anno il Parma si è evoluto, lo sappiamo bene, è scontato dirlo, si è evoluto con una fase difensiva decisamente più attenta, più accorta, ma anche con una percentuale di punti per gol che credo che sia impossibile da paragonare non tanto con l'anno scorso ma con qualsiasi stagione. E quindi insomma teniamo buono quella che è la solidità difensiva, facciamone tesoro, continuiamo a lavorare, perché questo è fondamentale, perché al di là del bel gioco e tutto, in Italia vince chi prende meno gol da sempre, è stato così e continuerà ad essere nel campionato italiano una costante fondamentale, però dobbiamo fare qualcosa di più sul fronte. Quindi questi 5 turni potrebbero servire per capire come si può fare quello step in più, perché come quest'anno, se si gioca, se si fa esattamente lo stesso cammino di quest'anno, il prossimo anno non si riesce a fare quel passo avanti che credo sia obbligatorio chiedere a questo Parma.
Eh sì, e poi in questi ultimi giorni si è acceso un dibattito, più a livello nazionale che locale, dobbiamo dire la verità, sulla insomma, opportunità di confermare o meno Carlos Cuesta, perché insomma, i risultati sono dalla sua parte. C'è magari chi si aspettava qualcosa di più, si parla ovviamente di valorizzazione dei giocatori, che poi andando a vedere comunque qualche giocatore quest'anno è spiccato esattamente come era già avvenuto nella passata stagione. E allora ti chiedo anche a te, questa sì o questa no?
Bella domanda. Se questa se il programma di questa era già chiaro alla società, era un programma di più anni con la volontà ogni anno di fare un passo avanti anche dal punto di vista dell'allenamento, del modo di interpretare il calcio e il modo di interpretare una partita, allora ci sta. Questa oggi quest'anno ha posto le basi, ha trovato quello che è l'elemento, essere un allenatore intelligentissimo, di capire anche l'ambiente dove vive, cioè l'ambiente italiano dove la tattica, la difesa è fondamentale, ha posto questo step e il prossimo anno deve porsi di fronte a un altro quesito, a un altro modo di giocare che può essere molto simile ma con alcune prerogative differenti. Se questo rientra nel programma di questa, credo che questa abbia tutto il diritto, anzi credo che sia fondamentale che resti. Se questo non c'è, o meglio non è chiaro, queste 5 partite devono servire anche a chiarire questo, se davvero c'è la volontà anche da parte dell'allenatore di fare un passo davanti dal punto di vista dell'allenamento, perché un passo in avanti come lo devono fare i giocatori, lo deve fare anche il tecnico del Parma.
Allora, ti leggo a tal proposito di dichiarazioni rilasciate oggi in un'intervista alla Gazzetta di Parma di Alessandro Piscina, nostro grande amico, più volte ospite anche delle tue trasmissioni. Alessandro Piscina, che quest'anno allena la primavera del Valletta FC, con cui ha vinto il campionato la scorsa settimana, e che ricordiamo in passato ha guidato per 3 stagioni, dal 2020 al 2023, l'Under 17 del Pisa, quindi conosce bene le realtà di Parma, perché è parmigiano, e quella di Pisa perché insomma è stato voluto fortemente dalla famiglia Corrado. E in merito proprio al Parma, lui insomma dice testualmente: il Parma attraverso un momento positivo non giocherà un calcio spettacolare, però i risultati sono dalla parte di mister Cuesta, che ha capito cosa serviva per raggiungere la salvezza. Probabilmente dalla prossima stagione diventerà anche più bello da vedere, ma resto convinto abbia deciso lui di percorrere questa strada ed è stato premiato. Insomma, c'è questo discorso, no, di capire quanto ci sia di volontà di questa e quanto di necessità, però insomma lo si è detto più volte, che poi ti dico la verità, Beppe, a Udine a tratti è stato anche un Parma che ha giocato bene la palla, con questo centrocampo un po' più tecnico, più qualitativo, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia, affiancato ai lati da Bernabé Keita, beh insomma qualcosa di meglio anche sul piano della manovra si sta vedendo nelle ultime partite.
Ma infatti è proprio quello che ti dicevo, adesso che siamo sempre di più alla matematica, si può fare un ulteriore passo in avanti. Con l'Udinese l'ho visto, ma io sinceramente ho qualcosa, ma quella è una partita particolare ovviamente, con il Napoli, dove c'è stata comunque la forza, la capacità in alcune occasioni anche di provare ad uscire. Io non dimentico alcune partite della prima fase in cui faccio un nome su tutti, Soresen, oppure o Bernabé, che superavano la linea mediana del campo, avevano spazio per attaccare, invece si fermavano e attendevano i compagni e facevano ruotare la palla. Questo non succede, soprattutto grazie anche all'inserimento di Keita sulla mezzala, questo lo dobbiamo dire. Quando c'è uno spazio, adesso il Parma prova ad affondare, non ha paura di lasciare uno spazio libero alle spalle del giocatore, e quindi questo è un ulteriore passo in avanti, vuol dire che la squadra anche ha più consapevolezza e più coraggio nelle più capacità di capire che può fare la partita e che sicuramente ha la forza e la capacità di poter giocare più in chiave più offensiva. Questo è un elemento che questa deve assolutamente valorizzare in questa ultima parte di stagione, ma soprattutto nella prossima.
Eh sì, a cominciare appunto da questa partita col Pisa, che insomma era stata già cerchiata in rosso quando insomma durante l'ultima sosta del campionato cercava di capire dove sarebbero arrivati i punti salvezza. In realtà sono arrivati già 5 prima, diciamo possiamo dire a tratti anche insperati, perché insomma 5 punti tra Lazio, neofinalisti Coppa Italia, Napoli che insomma sappiamo che ha provato a tenere il passo dell'Inter per poi di cedere nelle ultime partite, e soprattutto il colpo di Udine in casa di una squadra che sta facendo molto bene, sono stati 5 punti insperati, e da Pisa insomma una partita che insomma si sarebbe detto un tempo da vincere, insomma adesso si spera di vincere per ragione a salvezza. Le novità di questa mattina sono positive, nel senso che l'allenamento del Parma, il multi-training center di Collecchio, si registrano i progressi di Pellegrino e Valenti, che quindi dovrebbero essere a disposizione per la partita di sabato, ovviamente da valutare un loro utilizzo al primo minuto, anche perché i loro sostituti Ndiaye e Delfesh hanno fatto molto bene. Infatti ti chiedo proprio questo, Beppe, a livello di uomini e di interpreti, se nell'ottica appunto di iniziare anche a fare delle valutazioni per il prossimo anno, innanzitutto ti chiedo questa varietà della rosa del Parma, dove effettivamente chiunque adesso venga chiamato in causa sta facendo piuttosto bene, e poi insomma se tu confermesti Ndiaye, se confermesti il Fe, insomma a livello proprio di singoli, se anche il Pisa può essere la prima occasione per vedere all'opera chi finora è stato impiegato di meno.
Sì, sì, adesso bisogna capire come stanno questi due giocatori. Io il Fege sono molto molto curioso di vedere che cosa potrebbe combinare ancora. Testata meravigliosa con il Napoli, un tocco di piede, questo veramente fantastico, a liberarsi di due giocatori dell'Udinese veramente con una da addomesticare la palla davvero incredibile. Sono curioso di vedere un'altra giocata di El Fege. Pellegrino lo conosco. Quando ci entusiasmiamo sempre per le cose nuove, è così, no? Quando un giocattolo nuovo, il vecchio, anche se meraviglioso, viene da parte, ed è così anche per il tifoso che con la sua squadra ama anche giocare, però Pellegrino è sempre Pellegrino, quindi vediamo come sta, capiamo come sta, potrebbe esserci anche in questo caso una staffetta 45-45 e questa decida chi gioca per primo. Ma in questo momento io e il Fej sono molto molto curioso di vederlo. Per quanto riguarda Ndiaye sono molto contento, perché la stagione di Ndiaye, al di là di uno, non era partita benissimo, con qualche difficoltà, e questo è un giocatore che adesso, come dicevo prima, ha la possibilità di dimostrare davvero che merita di rimanere nel Parma per fare quell'ulteriore passo in avanti, lui con tutta la squadra.
Eh sì, allora parlando sempre di neoacquisti, in questo caso di gennaio, è già partita una petizione tifosi del Parma per provare a trattenere a tutti i costi Gabriel Strefezza. Beh, insomma, Gabriel Strefezza ha dato davvero un altro passo all'attacco crociato, è stato veramente un innesto funzionale e veramente di grande qualità. Ora penso che converrai con me, insomma bisogna fare l'impossibile per provare in qualche modo a trattenerlo a Parma anche nella prossima stagione.
Però ti faccio un altro nome, Frigan. Fregan si è rifatto male, quindi non lo potremo vedere neanche 5 minuti in questa stagione, ma c'è lui che nella prossima stagione potrebbe chiamare per entrare in campo. Bisogna vedere se il Parma ha la voglia di avere una coppia di questo tipo, ovvero sono due giocatori diversi ovviamente, però insomma con il modo di giocare del Parma potrebbe essere una delle soluzioni da mettere accanto a Pellegrino. A quel punto, allora, vogliamo Strezza, io sarei contentissimo che rimanesse, più campione è meglio è. Torna Frigan, ormai tanto ha finito tutti i possibili infortuni, possibili, quindi deve essere a disposizione, e ci sono da fare altre scelte, quindi potrebbero partire altri giocatori. Staremo a vedere. Se non ci fosse Frigan, io farei le barricate per tenere Strefezza, farei la raccolta fondi o una lotteria per dare perché lo strappi alla formazione greca che adesso ha tiene il cartellino.
Sì, anche perché dobbiamo dirlo, Beppe, ha poco a che spartire con la politica di Kraus. È arrivato in prestito secco, ha compiuto 29 anni il 18 aprile, tra l'altro proprio il giorno della partita tra Udinese e Parma. Però insomma, in quel momento la dirigenza ha capito che serviva un giocatore come Strefezza, e insomma è in barba alla politica, alla filosofia societaria che insomma Krause sta insomma, di cui sta raccogliendo, sta iniziando a raccogliere i frutti. Insomma, lo si è visto anche nella scorsa estate col player trading, quanti milioni sono stati incassati dal Parma dalle cessioni dei vari Leoni, Somme, Mann, Bonny chi ne ha più ne metta. Quindi insomma è un giocatore che è stato voluto fortemente, vedremo se sarà solo per un mordi e fuggi oppure se ci possa essere un matrimonio un pochino più lungo.
Io quando è arrivato a gennaio ho pensato a una operazione modello Darmian, ma sì. Non Parma lo avesse preso, poi eventualmente c'è con Strefezza che ormai si vedeva chiuso nel campionato greco, dice mi gioco la carta Parma per rimettermi in luce, per poi vedere se riesco a fare un passo in più, e davo contato che potesse essere questo. Io ero certo che Strefezza avrebbe fatto bene, ora però mi rendo conto che forse Strefezza non pensa più o non sta pensando più o non l'ha mai fatto ad altre squadre, probabilmente a Parma si trova bene. Credo che dal modo in cui interpreta le partite vuol dire che si diverte tantissimo, e per un giocatore di 29-30 anni la componente gioco, una volta che insomma lo stipendio comunque sappiamo è sempre profumato e c'è, e non c'è più la possibilità a quell'età di fare quel balzo enorme in avanti che ti può cambiare davvero la storia, la tua storia, beh forse anche lui sta pensando al fatto che Parma potrebbe essere una casa dove, una città dove comprare casa e non prenderla in affitto.
Eh sì, immagino che si parlerà di questo e molto altro questa sera, ore 21 in diretta su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio, al timone ovviamente Giuseppe Milano e tutta la sua squadra. Allora raccontaci un po' chi saranno gli ospiti e ovviamente i temi della trasmissione di questa sera.
Dico subito i convocati della squadra, così ci torta nessuno: Luca Campolini, Isabella Andreoni, Maddalena Ferroni, Luca Ferrari e in regia Walter Perotti. Per questa gara abbiamo convocato, diciamo così, Doriano Toli. Siamo andati su con un grande dirigente, ex dirigente incrociato, ma insomma con un'esperienza davvero enorme, quindi con lui davvero si può parlare di futuro, di te, perché lui lo sta seguendo e lo conosce bene, com'è il mercato che ci troverà domani praticamente, perché tra un mese i giochi sono fatti e in più ci sono i mondiali, chissà o meno se con l'Italia, ma non credo, almeno personalmente. E poi avremo Nora Menzone a darci un aiuto, e visto gli ospiti che abbiamo in studio ci faremo manovra di alleggerimento da casa Ferrari con Enrico Ibarroz. Io parlo.
C'è davvero di tutto, Beppe, tra risate, parte tecnica, come, anche perché
come sempre.
Allora, tutti sintonizzati questa sera alle 21 su ICTV Parma. Grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma, Beppe Milano. Ciao Beppe, era in collegamento con noi Beppe Milano, ci ha ricordato ovviamente questa sera, ricordiamo, in diretta alle 21 su ICTV Parma, Calcio e Calcio, nuova puntata per avvicinarsi sempre di più al match con il Pisa. Ora noi invece siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 30 aprile. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Nel segno del Giglio, 31esima edizione, il 24, 25 e 26 aprile, vieni a scoprire a Colorno, Parma, i colori, i profumi e le novità della più importante fiera di giardinaggio all'interno dello storico giardino della Reggia di Colorno, Parma. Trovi info e biglietti su nelsegnodelgiglio.it. Nel segno del Giglio, 24, 25 e 26 aprile, Parco della Reggia di Colorno, Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Ci scusiamo, ma purtroppo oggi non, per causa di un problema tecnico non riusciremo a leggere i vostri consueti messaggi. Vi mando un abbraccio virtuale a tutti, insomma, sperando di ritrovarci presto. Invece ci ritroviamo ora in collegamento telefonico con doppio ex di Parma e Pisa, Stefano Cuoghi. Ben ritrovato Stefano.
A voi, buongiorno.
Ciao, grazie, ciao Stefano, immagino ciao. Quanti messaggi sarebbero arrivati per te, lo ricordiamo. Quattro stagioni al Pisa con una promozione nell'86-87 e poi le ultime tre della carriera a Parma. Insomma, sono le squadre che hanno caratterizzato le tue ultime
due promozioni.
Bravo, due promozioni a Pisa e poi l'arrivo a Parma, le ultime tue sette stagioni della carriera tra Pisa e Parma. E allora ovviamente ti devo chiedere, insomma, apriamo un po' l'album dei ricordi di Pisa. Quale delle due promozioni ricordi con maggior piacere?
Ma tutte, quando si vince è sempre bello, ecco. Diciamo che la prima ero appena arrivato, io arrivai a settembre a Pisa, che nelle prime partite non erano andate tanto bene, mentre nella seconda ero il capitano, quindi è un ottimo ricordo anche quello, ecco. Diciamo che le ultime mie sette stagioni sono state veramente eccellenti.
Incredibile. E invece di Parma ti devo far scegliere tra Coppa Italia e Coppa delle Coppe. Difficile, anche se un'idea ce l'ho, eh.
No, ma io ho sempre detto che la Coppa Italia è stata la gioia più grande, ma per un motivo molto semplice, perché abbiamo vinto in casa, giocando in casa e ritorno con la Juventus, in cui oltretutto, come lo sono stato certamente anche a Londra, ma sono stato protagonista con un assist a Osio,
quel tocco smarcante,
esatto, e un salvataggio, se non sbaglio, sulla linea verso la fine, su un colpo di testa di Conte. Quindi, però è stata vinta in casa, ecco, davanti al nostro pubblico, ed era la prima, ecco, cosa che non era certamente un'abitudine a Parma, ecco, vincere un qualcosa a livello nazionale.
Ti chiedo come vivevate voi quegli anni, perché poi allora, dopo è arrivato il Parma milionario, con, insomma, miliardario, perché ai tempi c'erano ancora le lire, con i successi, i Crespo, i Veron, però insomma quel Parma era il Parma che ha ancora l'anima della squadra poi promossa, allora, dalla Serie B.
Io credo una cosa, che non so, può darsi che mi sbagli, che siamo la squadra in quegli anni lì, quei due o tre anni, i tre anni che sono stato io, i primi anni, prime vittorie, che è quella che è rimasta nella memoria, nella mente dei tifosi del Parma, degli abitanti di Parma, di Parmigiana. Quindi direi, noi la vivevamo in maniera spensierata, molto tranquillamente, eravamo sereni, non avevamo pressioni, eravamo consapevoli della nostra forza, anche se non eravamo in quel momento lì dei nomi super importanti, ma in campo non ci vanno i nomi, non ci vanno le etichette, ma ci vanno i giocatori, ci vanno le persone. E noi abbiamo sempre fatto, io in quei tre anni mi ricordo tutto, mi ricordo che abbiamo perso 7 partite ogni anno proprio, 7. Mi ricordo che io personalmente ho, tra tutte le sconfitte in casa che ha fatto il Parma in quei tre anni, io sono stato, c'ero solo una volta e abbiamo perso col Milan per colpa mia, tutte le altre volte ero assente per squalifico o per infortunio, quindi ho dei ricordi incredibili, anche eccezionali, cioè. A me non piace vivere di ricordi, però dato che me lo chiedi è una cosa che io non ho né magliette né cassette di quello che è successo, assolutamente niente, ecco, perché l'importante è esserci dal vero, sul momento, tutto il resto mi interessa poco, ecco.
Poi immagino, Stefano, chiudere la carriera simbolicamente, idealmente, anche se poi non è stata proprio la tua ultima partita, ma a Wembley vincendo la Coppa delle Coppe e segnando in finale, cioè una cosa che, cioè, raccontarla vengono i brividi, e immagino che per,
guarda,
chi l'abbia vissuta.
Ho sempre detto dicevo sempre una cosa, che la carriera volevo terminarla quando decidevo io, non quando decidevano gli altri. Io smisi che avevo un altro anno di contratto, oltretutto, e smisi nelle due partite, una in campionato e una in Coppa, segnando tutte e due le volte, e io ero uno che non segnava tanto, segnando a Londra e segnando all'Inter. Nella vittoria casalinga, ecco, l'ultima partita che ho fatto in vita mia proprio, quindi, e infatti la domenica dopo non giocai, che giocavamo a Napoli, perché 5-6 rimanemmo fuori perché eravamo quelli sicuri di rimanere l'anno successivo, cosa che invece non successe perché io smisi. Infatti io quando dopo la partita di Napoli andai in sede da direttore Pastorello, e quando mi vide mi disse: ma cosa vuoi, un altro allungamento di contratto? C'hai un altro anno, c'hai 33 anni e mezzo, poi 34. No, guardi, sono venuto a dire che ho smetto di giocare, ecco, perché decido io quando smetto e non mi fanno smettere gli altri.
Come l'aveva presa Scala, anche Pastorello,
Ma bene, perché l'ultimo anno ho avuto un po' di contrasti, sinceramente. Dall'inizio, già dal ritiro, ho avuto molti contrasti con l'allenatore e con Pastorello. E che io avevo dalla mia il cavaliere.
Non era un appoggio da poco.
No, e poi avevo anche dalla mia che quando ero in campo mi facevo valere, quindi... Certamente, però è stato un anno meraviglioso, perché ci stanno anche le discussioni, per l'amor di Dio, ci sta tutto, però ecco, la cosa buona del mister era che, nonostante non andassimo d'accordissimo, infatti all'inizio dell'ultima stagione io rimasi fuori qualche partita per tanti motivi, poi dopo quando mi mise dentro non mi tolse più, ecco, quindi anzi mi fece fare anche troppe partite per le condizioni del mio ginocchio, a dire il vero.
Tra l'altro, a proposito del ginocchio, Stefano, c'è anche quel particolare alla vigilia di Wembley, lo possiamo raccontare, che tu hai fatto l'impossibile per giocare. E poi
la sera prima della finale c'è Claudio Bozzetti, l'assessore, che sono testimoni, purtroppo il dottore Quirino Danichelli, che mi tolsero 120 cc di sangue dal ginocchio il giorno, la sera prima. Io dissi a loro: non va tentata a dire niente all'allenatore, perché io voglio giocare e non c'è verso di farle, mi fasciai tutto, e infatti io ero l'unico che girava con la tuta anche il giorno dopo, perché non volevo far vedere niente. Poi la fatalità volle che giocai 90 minuti a Londra, e dopo tre giorni giocai altri 90 minuti con la Juventus. Quindi
che insomma,
prima di mollare ce ne mettevo del tempo. Ecco.
Ricordiamo la famosa partita a Wembley in cui rimase poi fuori Tino Sprille, insomma, se ne sono dette tante su quello che è successo in Colombia, ma poi vedete, fortunatamente, insomma, nel senso che Sprille trascinò il Parma in finale con la doppietta al Calderon, però la squadra che poi schierò Scala a Londra fece una partita, direi, quasi impeccabile, ma ci fu quell'errore.
che sia stata la decisione più difficile per Scala nella sua vita, a livello calcistico parlo.
Sì, davvero incredibile.
Lasciare fuori Tino non era semplice, ecco. L'importante è che non rimanevo fuori io.
Quello bisogna dire, infatti sei stato coperto bene, lo possiamo dire, ringraziamo a distanza di anni.
Io ero uno abbastanza diretto nelle cose, ecco. Cioè,
a proposito di essere diretto e sincero, esiste secondo te una squadra paragonabile al Parma di allora, oggi nel panorama italiano?
No, ma ogni squadra, ogni momento ha il suo indirizzo, quindi non c'è bisogno di fare confronti, di essere simili a questo o a quell'altro. Ecco, noi eravamo una squadra, un'ottima squadra, con dei giocatori che poi si sono rivelati fenomenali, che hanno fatto mondiali, mondiali a livello alto, sia italiani che stranieri, ma che sul momento all'inizio non erano considerati così importanti, ecco. Quindi noi eravamo noi, ecco. Quindi non, a me non piacciono le etichette, non mi piacciono i paragoni. Era un calcio diverso, un calcio sicuramente più spensierato, in cui anche la tifoseria del Parma ci concedeva degli errori, non si arrabbiava. Se io mi ricordo una doppia partita in casa, non so se il primo o il secondo anno, con Verona e Torino, due pareggi veramente squallidi, giocati in maniera molto molto brutta, ma nessuno si lamentò, perché l'abitudine viene dopo, ecco. In quel momento lì c'era solo la voglia di essere allo stadio. Al posto di andare al Regio, in quel momento lì si andava tutti allo stadio. La gente anche che non aveva mai visto una partita di calcio, assolutamente.
È vero, ci fu veramente un innamoramento collettivo per il Parma, che si affacciava per la prima volta ai massimi palcoscenici italiani e non solo. Il compagno più forte in cui hai giocato, non necessariamente a Parma, ti dico in carriera.
Baresi.
Franco
Baresi.
Franco Baresi non ha bisogno certo di presentazioni. Stefano.
Io di solito non faccio. No. Dico sempre: in porta il miglior portiere che ho avuto, secondo me, con cui giocate, è Taffa, Tappareo. E poi i difensori, io ne metto due, perché metto Franco Baresi, Gigi Apolloni. E poi metto, come esterni, io ho messo i due che avevo col Parma, che erano di chiaro in arrivo, una roba dell'altro mondo.
E poi, fino adesso, a parte di chiaro, hai citato tutti i protagonisti della finale di USA 94. Non è un caso, perché Taffarel, Baresi, Apolloni, Benarrivo, tutti in campo a USA 94.
Io te ne dico un altro, il miglior centrocampista con cui ho giocato, uno dei migliori, è Dunga.
Allora vedi che c'è anche lui.
L'unico che è fuori concorso è Sandro Melli.
Melli.
Secondo me è stato sottovalutato in maniera incredibile, perché era uno che la viveva proprio, era la figura data del Parma del momento. Spensierato. Lui e Osi erano i trascinatori in tutto e per tutto.
Melli, lo ricordiamo, conquistò anche la nazionale, poi insomma c'era una grande concorrenza ai tempi, poi insomma
ma in quella squadra lì penso gli unici due che non sono mai stati in nazionale sono stati io e Osio.
È vero.
Insomma, però eravamo i più forti lo stesso.
Bisogna dirlo Stefano, assolutamente. Passati insomma abbiamo fatto questo bellissimo tuffo nel passato con Stefano Cuori, invece al presente. Il presente dice che sabato si gioca a Parma-Pisa e potrebbero arrivare due verdetti nell'arco di una sola partita, ovvero la salvezza matematica del Parma e purtroppo immagino anche per te la retrocessione del Pisa. Partendo prima dal Pisa, insomma, ti aspettavi qualcosa di meglio, oppure vedendo un po' la rosa, un po' quello che è stato fatto?
Nella vita la competenza è fondamentale, ecco. Quindi io credo che il livello della dirigenza del Pisa nel fare la squadra non sia stata all'altezza della tifoseria della città e della categoria, ecco.
Secondo te quali sono stati gli errori principali, diciamo, dovendo...
Sono stati fatti tanti, ecco, perché hanno speso anche tanti soldi, e quindi non è che non abbiano speso, stati a risparmio, quindi sono stati fatti errori in tutti i settori del campo. La Serie A è un campionato super difficile in cui non si ci può andare con, come posso dire, senza avere la certezza di con dei giocatori che siano qualificati per la categoria, ecco. Mentre il Parma invece la capacità di Cherubini, tutti hanno permesso alla squadra di fare un ottimo, secondo me un ottimo campionato. È stato troppo bistrattato il Parma, secondo me, con questa mania del gioco a tutti i costi, che è una cosa che lascia il tempo che trova, che non voglio fare polemica, per l'amor di Dio. A me il Parma, una squadra deve sapere usare le armi che ha, e l'abilità dell'allenatore è sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri giocatori, senza voler fare un qualcosa che non appartiene né a lui e né ai giocatori che ha a disposizione. Quindi il Pisa con Gilardini, esempio, era una squadra più concreta, più vera, ha avuto delle difficoltà, però ha fatto anche delle buone cose.
È vero.
Poi dopo si è un po' sfaldata, diciamo, mentre il Parma ha fatto un campionato che secondo me è stato un ottimo campionato, ha messo in mostra degli ottimi giocatori con delle prospettive, e quindi complimenti sicuro al Parma, ecco, che ho letto da tante parti che è stato accusato dall'allenatore del non gioco, eccetera eccetera eccetera. Ma alla fine penso che quello che è importante è ottenere il risultato. Se poi non lo ottieni, allora puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, ma se lo ottieni devi stare zitto e basta.
Sì, direi chiarissimo. Se fossi una big quest'estate, su chi metteresti gli occhi del Parma? C'è un giocatore che ti piace o che in cui intravedi da tecnico un futuro luminoso?
Ma guarda, io vorrei vedere se riesce a fare il salto di qualità Bernabé.
Questo è un tema.
Sarei molto curioso, perché non riesco ancora a capire se un giocatore, con tutto il rispetto, da Parma o da grande squadra. Non riesco ancora a capirlo, dico la verità. Poi mi è piaciuto moltissimo quest'anno Del Prato, molto.
Del Prato una conferma ad alti livelli, anche lui poco chiacchierato, insomma, ci sono quei giocatori che magari
perché non fanno effetto, perché parlano poco e rendono tanto, non fanno titoloni, non si mettono in mostra, non fanno casino quando non c'è da farlo, cioè, sono quei giocatori che però di grande sostanza, ma non sostanza perché si impegnano e basta, di grande sostanza perché danno alla squadra nei momenti importanti tanto, e secondo me Del Prato ha dato non tanto, tantissimo.
E chissà se per Del Prato non ci possa essere una chiamata in nazionale che momentaneamente è stata affidata a una persona che Stefano Cuochi conosce molto bene, Silvio Baldini, di cui sei stato il vice anche al Perugia. E allora ti chiedo, Stefano, innanzitutto, come ti immagini Silvio Baldini in questo incarico, seppur pro tempore, in nazionale, e se davvero può essere lui l'uomo da cui iniziare un processo di ricostruzione, perché poi è chiaro che poi verrà proseguito anche da altri e a livelli più alti.
Io credo che lui faccia queste due partite, me va a leggere, con una squadra di giovani, per vedere chi può essere proiettato in futuro nella nazionale, che si giocherà nelle varie partite di qualificazione, le varie competizioni, ecco. Quindi, e lui in queste cose è molto molto bravo, ecco. Lui è adattissimo nel mettere in mostra giovani che hanno delle qualità. Poi dopo è chiaro che verrà qualcun altro, perché questo, da questo si legge, e prenderà in mano la nazionale. Questo sarà lui sarà neanche un traghettatore, una persona che metterà in mostra certi giovani, a meno di certi giovani, per vedere se c'è qualcuno già pronto, adatto a fare partite di livello superiore.
Comunque, insomma, ti fa un po' effetto, no, vedere Baldini ora sulla panchina nazionale, dopo, insomma, fino a qualche anno fa eravate praticamente insieme.
No, mi fa piacere, non è che mi fa effetto, mi fa piacere. Ogni tanto la meritocrazia
grande
si vede, ecco, non sempre, ma ogni tanto si vede.
Allora, insomma, facciamo un grosso in bocca al lupo a Silvio Baldini e ringraziamo davvero di cuore Stefano Cuoghi per essere stato con noi, per averci veramente aperto, riaperto un album dei ricordi molto, molto, molto gradito da tutti. Grazie davvero Stefano, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Stefano Cuoghi, davvero. Ci ha raccontato tanti aneddoti, insomma, come sempre, senza freni. Insomma, è stato diretto, molti aneddoti che in passato, insomma, si erano già raccontati, però davvero Stefano Cuoghi è una figura che a Parma, col suo carisma, con la sua onestà anche, è stata veramente gradita in quel percorso, i primi anni di Serie A, che poi hanno portato al Parma, hanno imparato a far conoscere il Parma non solo in Italia ma anche in giro per l'Europa. Noi ora però siamo pronti per ritornare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. Ad aprile tuo da 99 euro al mese con 3000 euro di bonus sul finanziamento. TAN 725 TAEG 888, anticipo 6600 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida con Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna, quindi diretta su Radio Parma. Per darvi intanto un annuncio, ci sarà, insomma, le Parma Women tornerà in campo a Como, insomma, per riprendere il campionato. Parma Women che ha praticamente ipotecato la salvezza, e poi ci sarà un importante appuntamento sabato 16 maggio alle ore 15 al Viola Park per la semifinale della Coppa Italia Primavera Women con la Fiorentina. L'altra semifinale Coppa Italia Primavera Women, lo ricordiamo, sarà tra Juventus e Roma, e la finale si giocherà venerdì 22 maggio alle 17 al Menti di Vicenza. Quindi un Parma che fa bene a livello femminile in prima squadra, ormai vicinissima a strappare la permanenza in Serie A, ma anche, insomma, il Parma Primavera Women sta facendo molto molto bene. Ma parleremo soprattutto di calcio maschile con il nostro terzo ospite, Matteo Poletti. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Matteo. Allora Matteo, c'è questa partita col Pisa che, insomma, per il Parma è, insomma, il match point salvezza, nel senso che il Parma adesso davvero è arrivato a un passo dal traguardo. Ti chiedo, secondo te, cosa dovrà fare il Parma per evitare di ripetere la figuraccia con la Cremonese, che, insomma, aveva delle dinamiche per certi versi simili, anche se poi quello in tutti gli effetti uno scontro diretto, perché la Cremonese era meno 10, poi accorciata meno 7, però anche quello teoricamente doveva essere un match point, e il Parma lo ha fallito soprattutto dal punto di vista mentale.
Allora, bene, innanzitutto secondo me dovrà affrontare la partita comunque non come ha fatto con la Cremonese per il pareggio, ecco, per lo 0-0. Abbiamo visto quest'anno, ma anche gli altri anni comunque, che il Parma se l'è giocata di più magari con squadre grandi piuttosto che con squadre piccole. Anzi, forse quest'anno questa tendenza storica dell'ultimo periodo c'è stata meno degli altri anni. Però penso comunque che, al di là della partita che farà il Parma, il Pisa non è un avversario paragonabile alla Cremonese. La Cremonese aveva appena cambiato allenatore, si sa che c'è quella scossa, no? Dopo il cambio di allenatore, che a volte fa far bene, poi comunque è una squadra, secondo me, messa meglio anche come organico. Il Pisa ha cambiato allenatore a sua volta, ma non ha pagato e ormai è spacciata, secondo me. Pisa e Verona non sono paragonabili con nessun'altra squadra al momento.
Ecco, a proposito, Pisa e Verona praticamente due posti prenotati, insomma, che ormai condannate a retrocedere tra i cadetti. Per la terza squadra, tu come vedi questa volata per evitare la retrocessione?
Allora, sicuramente sarà più appunto combattuta che non gli ultimi due posti. Io sinceramente adesso vedo il Lecce non messo molto bene, secondo me appunto attualmente, valutando la condizione appunto attuale dell'ultima parte dell'ultimo periodo, è la candidata numero uno, secondo me. Poi comunque se vogliamo anche parlare di altre squadre, ovviamente la classifica lascia ancora in gioco la Cremonese, sostanzialmente basta, direi che Cagliari sta passando un periodo difficile, però manca 5 punti, secondo me se la giocherà, se la suderà fino all'ultimo, ma non rischia di andare giù, quella lotta per me fa Cremonese Lecce. E sinceramente adesso vediamo se taglio il Lecce.
Eh sì, Lecce, vedremo un po' cosa succederà. Lecce che nelle prossime due giornate affronterà Verona e Pisa, entrambi in trasferta, però insomma, se dovesse fare 6 punti chiaramente tutto verrebbe un pochino riscritto, ma insomma quei punti vanno fatti, anche perché insomma il Verona forse adesso rispetto al Pisa, comunque il Verona dà l'idea di lottare, provare, insomma il Pisa mi sembra davvero in disarmo, diciamo sottovoce, perché pronti poi per essere smentiti sabato. A proposito di sabato, ti chiedo questo, scelte di questa, tu andresti con... Sai che a questa piace cambiare poco, insomma tu confermeresti comunque per linee generali la squadra che ha vinto a Udine, oppure qualche esperimento qua e là lo proveresti?
No, io diciamo che direi comunque di confermare la squadra, perché ovviamente non è una partita difficile contro un avversario di alto livello, come hai detto tu, andiamo piano a parlare perché non sarebbe la prima volta che il Parma quest'anno inciampa in una squadra, in una piccola, in una squadra intorno alla retrocessione. Io confermerei comunque la squadra vista Udine, che ha fatto molto bene, tra l'altro Udine è una squadra che ha fatto bene in stagione, ha battuto tante squadre big, quindi è stata una bella vittoria, e secondo me bisogna continuare così, e bisogna in generale sia come punti sperare, sia come piano di gioco durante la partita, non sottovalutare l'avversario.
Eh sì, allora, parlando poi dei singoli, la prima domanda che ti faccio, ce l'ho davanti a me, l'intervista di oggi a Zion Suzuki. Allora, Zion Suzuki rientra dopo un lungo stop, sostituendo Corvi, Parmigiano, che stava facendo benissimo, qualche incertezza, bisogna dirlo, insomma, non è stato impeccabile né col Torino né con la Cremonese, poi va in nazionale, i due clean sheet, le due vittorie, tra l'altro in casa d'Inghilterra e Scozia, rientra a Parma e, insomma, ritrova lo smalto dei giorni migliori. Negli occhi di tutti è rimasta quella parata incredibile proprio al 96esimo sul diagonale insidiosissimo di Zaniolo, che ha blindato la vittoria a Udine e di conseguenza, bisogna dire, la salvezza del Parma. Insomma, Suzuki, insomma, attraverso la mentalità, la cultura, la disciplina, è tornato sul pezzo. Adesso è un Suzuki che si presenta in grande slancio per la volata finale del campionato, ma per il mondiale e poi chissà, per un futuro probabilmente, diciamo noi, lontano da Parma.
Sì, lui secondo me è tornato in forma, sicuramente dopo la pausa è migliorato rispetto appunto alle partite con la Cremonese, col Torino, però secondo me comunque prima di Udine con il Napoli e con la Lazio aveva fatto, diciamo, partite sufficienti, ecco, non ottime, sufficienti, con Udine aveva fatto una partita assolutamente buona, ottima, e sì, adesso continuerà secondo me a essere decisivo per la volata finale, anche se comunque ho un po' di rammarico per lasciare Corvi in panchina, yes. Però purtroppo a differenza di difesa, attacco, centrocampo, il posto in porta è uno. Da vediamo poi per il futuro, ecco, sicuramente è uno dei big del Parma che verrà maggiormente visto sul mercato da altre squadre, vediamo cosa si potrà fare, detto anche che nel caso dovesse andare via comunque quest'anno Corvi ha dimostrato che il numero uno può farlo, secondo me.
E vale lo stesso discorso per l'attacco, dove se dovesse arrivare un'offerta molto vantaggiosa per Pellegrino, c'è alle spalle questo Nestelfesh. Ti chiedo se te lo aspettavi, e adesso cosa dobbiamo attenderci da Elfesh nelle ultime 5 giornate, perché è stata un'esplosione repentina, improvvisa, e che ha stupito tutti, perché c'era addirittura il dubbio che non fosse lui a sostituire lo squalificato Pellegrino col Napoli, falso 9, non falso 9, lui pronti via, assist col Napoli, entra a Udine e dopo 6 minuti inventa un gol incredibile, facendosi beffa la difesa udinese. Adesso cosa, cioè, ti aspettavi in Estel Fresh a questi livelli? E cosa dobbiamo attenderci da Elfege in questi ultimi 450 minuti di campionato?
No, allora non me l'aspettavo, e comunque a mio parere, diciamo, magari non paragonerei Elfege e Corvi, diciamo, come vite Pellegrino e Suzuki, perché comunque appunto Elfege ha fatto due partite da titolare, finora sarebbe un po' come paragonare il vice Suzuki, diciamo, mettere il vice Suzuki addosso a Rinaldi, ecco, comunque ha fatto una partita e basta, e per quanto ottima. Non me l'aspettavo, appunto, ha fatto molto bene, le doti comunque ce le ha, appunto, fa sponde, ha fatto un'ottima partita appunto anche a Udine, vediamo in queste ultime partite se può continuare così, e come hai detto tu, se nel caso l'anno prossimo dovesse andare via Pellegrino, comunque il Parma ha un buon attaccante. E poi ricordiamo che c'è anche Frigan, comunque non l'abbiamo praticamente mai visto, però il Parma ha sborsato 9 milioni per lui la scorsa estate, non è un acquisto piccolo, quindi le scelte in attacco e i giocatori comunque sono fisicamente a posto, ci sono.
Eh sì, allora ringraziamo il collaboratore Gazzetta di Parma, Matteo Poletti, buon pomeriggio e ci ritroveremo presto a salvezza raggiunta, speriamo. Ciao Matteo.
Grazie a tutti.
Ciao Matteo, ringraziamo anche Simonetta Colini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta su 12 TV Parma per una nuova puntata di Calcio e Calcio, mentre con Palla in Tribuna ci ritroviamo qui domani, poco dopo le 14. Buon proseguimento di giornata.